Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 19 marzo 2008. Un caro saluto da Antonio Sofi e da ApogeeOnline.com. I titoli di oggi: l'autostrada digitale, l'Italia frena, dice l'Unione Europea. A me non piace il termine autostrada digitale. Sull'autostrada non ci vanno i candidati che rimangono a casa, visto la legge elettorale. Ancora scontro tra Google e editori, una vecchia storia che continua. Poi varie ed eventuali, adesso ci penso un po', intanto sigla.
Quinta di Copertina, internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina, ma prima delle notizie il momento degli ascoltatori, e in questo caso ringrazio, piano piano comincerò a raccontare delle esperienze. Vi invito a continuare a mandarmi la vostra esperienza di ascolto di Quinta di Copertina, qualsiasi feedback è davvero gradito, o qui sui commenti oppure sull'email antonio.sofi@gmail.com. mi scrive il primo ed è una felicità, Giorgio Maestrello, il cognome noto, lui è un bimbo piccolo, ma che dice: mi ascolta ogni giorno. In questo caso la colpa è del padre che gli mette le cuffie, ovvero le BAPU, come le chiama lui, alle orecchie. Dal bimbo, dall'ascoltatore probabilmente più piccolo di Quinta di Copertina, ringrazio anche Smerch, questo è il nickname, Nicola Bruno è il suo nome, anche lui podcaster di lunga data, e che dice che ha ascoltato poco, peggio per lui, Quinta di Copertina, e che non lo usa come sottofondo perché dice ha dovuto riavvolgere più volte, dato che Quinta di Copertina non è qualcosa di sottofondo ma da ascoltare con attenzione. Io lo metto appunto in quel 50% che dite di ascoltarmi in questo modo. Ringrazio Nicola e ovviamente scrivetemi la vostra esperienza, mi fa piacere, ne parleremo tra virgolette, ne dirò qui all'inizio di Quinta di Copertina. E iniziamo la rassegna stampa vera e propria, e partiamo dal caso ormai vecchio, storico, ormai sembra quasi una storia senza fine, del ritardo dell'Italia per quanto riguarda la banda larga. Ieri, nelle ultime puntate segnalavamo proprio questa distanza, questo ritardo, che era un ritardo anche lunedì, era proprio lunedì su Affari e Finanza, un ritardo che era anche un ritardo politico, visto l'assenza di politiche serie che non siano solo la facciata di alcuni termini o parole chiave messe nei programmi, la mancanza di programmi politici nelle elezioni in corso da parte dei principali competitor e coalizioni. E questa mancanza politica si traduce in una mancanza un ritardo che viene segnalato da Viviane Reding, per esempio. In questo caso segnalo l'intervista di Enrico Brivio sul Sole 24 Ore, in cui si parla di un miglioramento della diffusione della banda larga, ovviamente centrale per come volano per la diffusione delle imprese, non solo tecnologiche, dell'ITC, ma anche di un maggiore coinvolgimento delle persone, per esempio anche nella pubblica amministrazione. Il fiore all'occhiello, lo abbiamo detto più volte, è le tecnologie di telefonia e televisione mobile. Un paese all'avanguardia sul telefono e sui cellulari non ci batte nessuno, sta di fatto che invece ci sta una penetrazione che rimane sotto la media europea, che è del 20%, del 17%, mentre gli altri grandi paesi, dice il commissario europeo ai media, gli altri paesi, grandi paesi come Germania, Francia e Gran Bretagna, stanno ben al di sopra. L'Italia potrebbe provare a fare meglio anche per quanto riguarda la copertura, che scende al 50% nelle aree rurali. Uno dei problemi è ovviamente la mancanza di concorrenza, questo è un elemento tradizionale su cui torna e ritorna giustamente l'Unione Europea, un altro elemento che potrebbe aiutare ovviamente le tecnologie alternative, di alternative tra virgolette, perché non sono nemmeno così innovative, ma una tecnologia assai matura come quella del Wi-Fi e WiMAX. Ne scrivono anche altri quotidiani, per esempio la Repubblica: l'Italia frena sull'autostrada digitale, come diceva uno di quei termini che metterei al bando, ma in realtà da tempo c'è chi vive internet non lo sopporta. Molto semplificante è anche uno di quei termini che risente di una sorta di riproposizione di modelli concettuali che fanno parte della nostra vita analogica, rimesse quando all'inizio non si sapeva bene come leggere internet. Adesso forse abbiamo anche altre parole più native e più sensate, ma tant'è. Autostrada digitale funziona come slogan, un po' come popolo della rete. E nell'inchiesta di Repubblica Luca Iezzi parla appunto della banda larga, della politica che non investe su internet, appunto come segnalavamo anche noi l'articolo di Giannini su Affari e Finanza, che segnalava la mancanza di internet nella politica, e le buone notizie dal mobile con 1,5 sim a testa, un dato che segnalavamo anche noi appunto. Quindi da un problema di difficoltà, da una parte c'è una difficoltà per quanto riguarda internet, un ritardo rispetto agli altri paesi europei, dall'altro c'è il volano del cellulare. Chissà che proprio attraverso telefonia mobile non sia possibile far passare anche parte dei contenuti internet. È un po' la speranza di tutti noi, in realtà, che apprezziamo sempre di più la possibilità di godere di internet dai cellulari più o meno smart. E passando ad altro, passiamo, il link è facile, perché passiamo, in realtà recuperiamo una bella suggestione di Claudia Terracina sul Messaggero di ieri, in cui si racconta di uno degli effetti collaterali a me molto cari di questa campagna elettorale, che nasce ovviamente da un sistema elettorale che non prevede la preferenza, per esempio, né alcun istituto di selezione della candidatura sul territorio, anche detto volgarmente primarie, e questo fa sì che i candidati sono stati fatti di fatto da pochissimi giorni per l'ultimo mese di campagna nelle segrete stanze dei partiti, e che nel concreto la comunicazione politica è molto rada, soprattutto per quanto riguarda i singoli candidati. Solo chi corre da premier batte palmo a palmo lo stivale. Claudia Terracina, questo è l'occhiello dell'articolo sul Messaggero di ieri, ed è una sintesi assolutamente condivisibile. Non c'è nessun bisogno di andare in giro, si sa più o meno chi verrà eletto o meno, più o meno appunto si vedrà poi l'entità della vittoria dell'uno o dell'altra, e questo fa un certo effetto perché di fatto si elimina la comunicazione del singolo candidato, e questo ne risente anche il web, che in cui di fatto dopo alcuni anni in cui sembrava svilupparsi e crescere una comunicazione anche sul web, adesso è di fatto ritornata un po' all'indietro, con pochi candidati che investono nella comunicazione in generale, nel web in particolare. E con questa nota di tristezza ulteriore, ma d'altronde la verità non può far male, anzi fa male ma va detta, e passiamo a un altro caso che recupero da Italia Oggi di ieri. È un altro caso, diciamo, storico, che riguarda una diatriba che è tra Google e gli editori, ma in realtà è una diatriba che va ben oltre il caso specifico di Google e gli editori, ed è una guerra che è un prodromo di una guerra tra il mondo di internet e quello dell'editoria tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la ricercabilità dei contenuti giornalistici. La guerra, sempre tra virgolette, è tra Google Editori in termini del servizio Google News. Un po' di tempo fa ci sono state varie cause, ricordo per esempio di un gruppo editoriale danese, se non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere danese, che appunto aveva contestato a Google il fatto di prendere i suoi contenuti, i contenuti dei suoi giornali online e di metterli disponibili su Google News. Il motore rifiuta la tecnologia che può limitare l'uso degli articoli, c'è un contrasto tra chi si apre a Google News e permette quindi di prendere a Google News di prendere gli articoli, e per esempio c'è il caso del Financial Times, che si è aperto a Google News nell'ottobre del 2007 e da allora quel sito ha avuto un incremento del traffico del 75% con 230.000 nuovi utenti registrati. Invece c'è chi, per questioni di copyright o di altri motivi, non vogliono che i loro testi vengano ripresi dai motori di ricerca, quindi non solo da Google News, anche dai motori di ricerca, e quindi non vogliono farsi recuperare. Insomma, la questione è un po' intricata, ma anche un po' retrive, in cui ci sono di fatto due tesi: gli editori che dicono che Google prende senza dare, Google che dice sì, noi prendiamo, però poi ritorniamo anche in termini sia di visibilità sia di utenti registrati, e che se vogliono gli editori possono tranquillamente disabilitare la ricercabilità dei propri contenuti con un facile meccanismo tecnico, mettendo un sistema di esclusione dei robots sulle proprie pagine. Quindi io, tra virgolette, sono abbastanza dell'idea di Google, non solo perché la protezione di questi contenuti diciamo non porta storicamente a niente su internet, poi dei contenuti giornalistici, mentre invece l'apertura, non ovviamente diretta, ma il beneficio in termini indiretti, dalla pubblicità al lavoro sul brand, alla fidelizzazione o a servizi aggiuntivi, paga nel lungo, medio-lungo periodo. Argomento interessante, discussione interessante, sicuramente tornerà in futuro. Per adesso direi che può bastare. Vi segnalo solo come varie eventuali sul da me amatissimo Tutto Scienze della Stampa, non grandi però segnalazioni oggi provengono dall'inserto della Stampa. Solo da però segnalo il Project Camelot, che è un progetto in cui si svela, o ci sono delle persone che si propongono di svelare le verità occultate dai governi, la storia che non si deve sapere, con alieni e viaggiatori temporali, ed è appunto un progetto che si propone di svelare i complotti mondiali che sembra ci siano stati da tanto tempo. Insomma, questo è il progetto, è giusto per segnalarvelo. Ho cercato il sito internet, lo dico anche per chi fosse interessato, projectcamelot.org. Bene, questa è l'ultima segnalazione davvero, io vi auguro una giornata senza complotti, l'appuntamento è a domani.